Oggi faremo questa cosa. Io dirò alcune cose all'inizio, su cui poi possiamo anche discutere un po' con Daniele e Luca, se e quando arriva, e con voi naturalmente. Adesso non ricordo esattamente come è stato formulato nell'invito che vi è stato rimandato, però il tema vuole essere su cosa vuol dire la tensione formale del linguaggio che in poesia vive e che vale in qualche modo anche per l'aspetto narrativo. Potremmo dire che sullo sfondo teniamo che cos'è il problema del creare la propria forma, il proprio stile, cioè che cosa vuol dire che la lingua che uno scrittore usa comincia a essere riconoscibile come sua per il movimento, potremmo dire così, che la lingua ha, no? Cioè uno scrittore è riconoscibile non solo per quello che dice, ma anche per come lo dice. E allora accade, parlo del versante della poesia, ma questo è anche riconoscibile nella prosa, che tu senti una o leggi una poesia di Leopardi e dici: questo è Leopardi. E non è che gli altri non abbiano mai scritto sulla luna o non abbiano mai scritto sulla la vita ridente e fuggitiva, no? Ma c'è qualche cosa che si può chiamare stile, si può chiamare, no? Che però rende unica quella voce. Oppure dici: questo è Luzzi, questo è Caproni, questo è Sereni, questo è Bertolucci, no? O questo è Petrarca, o è qualcuno che imita Petrarca. Cioè c'è un problema che uno scrittore a un certo punto deve affrontare, che non può non affrontare, anzi che in qualche modo gli viene obbligatorio affrontare, e vi auguro di affrontarlo presto, perché è il momento in cui uno si accorge di dover essere uno scrittore e quindi deve trovare la sua voce, no? Ed è il momento in cui appunto quello che si chiama tensione del linguaggio diventa la sua tensione, la sua forma. Quindi io quello che vorrei darvi come spunti, nel senso che non vorrei fare una lezione teorica troppo organizzata, ma dare alcuni spunti per esperienza, e così richiamando anche l'esperienza di altri, perché si comincia a mettere a fuoco questo problema qui, senza il quale non si dà l'esperienza di uno scrittore, no? Questo è anche da un certo punto di vista il motivo, un po' il fuoco a cui tende anche tutto un tipo di lavoro come quello che si sta facendo, no? Perché il senso di un laboratorio, di una scuola, è che poi uno trovi la sua di voce, no? Non che impari ad applicare, questo che ricordate l'abbiamo detto anche la prima volta, cioè non che impari ad applicare la regola che ti dà un altro, no? Ma che tutto questo conduca in qualche modo a fare esperienza della tua particolare voce. Questo in particolare, io naturalmente parlerò, non lo sto a ripetere ancora, ma tenetelo presente, parlerò appunto soprattutto dal punto di vista della poesia, no? Però abbiamo scelto il fatto di non fare distintamente queste cose, perché il problema comunque della composizione della lingua, il problema della, potremmo chiamarlo così, anche del suo movimento, è un problema simile per chi scrive in prosa e per chi scrive in poesia. È simile, non che poi si risolva allo stesso modo, ma è simile. C'è un problema uguale, che poi nella prosa va risolto in un modo e nella poesia in un altro. Però è un problema identico. Io partirei, qualcuno di voi qui c'ha il libro mio di saggi, no? Quello di Una vita soltanto, sapete? Sono prestato un attimo, che volevo citare una cosa non mia da lì dentro. E poi vorrei anche sottoporre alcune delle poesie che mi avete mandato a fare un piccolo esercizio di lettura insieme, di alcune di quelle che avete mandato. Io partirei da una cosa che dico sempre quando devo parlare della poesia, e che è una frase di Ungaretti che trovate qua dentro, non sto a farla lunga su Ungaretti, ma comunque a un certo punto Ungaretti nel raccontare che cos'è per lui l'esperienza del linguaggio dice: Certo, noi sappiamo che il linguaggio mediante il quale l'uomo tenta di afferrare la poesia dandole una qualche forma è, come del resto il nostro passaggio sulla terra, in sé precario. Quindi innanzitutto dice la materia del linguaggio è precaria, cioè noi lavoriamo con una materia precaria. Questo per esempio è una cosa che nelle cose che mi avete mandato invece si vede che non c'è questa coscienza, perché uno usa tranquillamente dei termini di 100 anni fa senza accorgersi che scadono, cioè c'è una precarietà delle parole, della materia delle parole, che è anche la loro storicità, no? Ma questo magari lo approfondiamo meglio dopo. Però c'è un aspetto per cui Ungaretti subito dice, e lo dice legandolo al fatto che è una lingua umana, quindi tutto ciò che è dell'uomo è precario, perché siamo qui provvisori, come dicono qua in Lombardia, no? Dice, è sempre precario, da istante a istante mutabile, sempre troppo materiale, opaco, pesante, sempre con troppa misura definito per essere atto ad aderire pienamente all'infinito della poesia. Potete sostituire la parola, l'espressione infinito della poesia con potremmo dire la persuasività della forma, perché dire l'infinito della poesia vuol dire il fatto che tu possa accedere attraverso la tua creazione particolare, materiale, precaria, a qualche cosa invece che ha una vita molto più lunga, è chiaro? Che ha un infinito in qualche modo, che esprime qualcosa di infinito. E poi dice, e noi sappiamo questo, noi sappiamo che c'è questa precarietà, che lavoriamo con questo, quindi occorre saperlo. E poi dice, ma il miracolo non è nel linguaggio, è nella tensione che nobilita il linguaggio e che lo porta a formare oggetti sublimi e incantevoli. E se questa tensione, per dannata ipotesi, sparisse dal cuore e dai pensieri dell'uomo, l'uomo si destituirebbe della sua dignità, si farebbe simile al bruto, non scoprendo più nell'armonia del creato la speranza dell'altezza, come diceva Dante, o lo spavento della bellezza, come diceva Leopardi. Sentite che sono parole datate quelle con cui parla Ungaretti, cioè sono parole che noi ci sembrano piene di retorica, no? Però facciamo la fatica di lasciare un attimo il suono così magari troppo alto che hanno, no? Però guardiamoci dentro, perché lui dice lavoriamo con una materia che è precaria, quindi sappiamo che è così. Quello a cui vogliamo arrivare però tendenzialmente è qualcosa di non precario, no? Noi scriviamo tutti in qualche modo, anche nelle motivazioni che avete mandato, perché comunque c'è qualche cosa di non precario che si vuole raggiungere, no? Non precario non vuol dire, come voleva fare Petrarca, scolpire in lettere d'oro, no? Però vuol dire comunque che c'è qualche cosa di non, vogliamo scrivere qualche cosa, vogliamo fermare qualche cosa che non sia precario, però con cose precarie, con un lavoro precario. E allora Ungaretti dice, ma qual è, che cos'è allora che rende non precario ciò che è precario? E lui qui lo chiama miracolo, quindi intende, ci fa intendere in qualche modo che non è del tutto, come si può dire, non è che basta volerlo. Cioè, questo a me ha sempre colpito, perché la parola miracolo qui non è una parola, sì, chiaro che Ungaretti è un uomo religioso, però non ha qui un'accezione religiosa, ma ha un'accezione come dire, occhio, non è detto che basta il tuo impegno, non è detto che vuoi essere scrittore lo diventi. Cioè ci vuole qualche cosa che succede, no? E l'ambito in cui succede questo qualcosa Ungaretti lo definisce come tensione che nobilita il linguaggio, dove nobilita evidentemente non vuol dire che lo veste di nuovo o lo veste di bello, no? Ma dice gli dà una nobiltà, una tenuta. Ecco, io credo che la prima questione sia questa, cioè occorre che un uomo, uno che vuole scrivere, senta la tensione del linguaggio, la deve sentire. Se non sente questa, cioè se non sente nel momento in cui si mette a scrivere che sta operando in una situazione di tensione. Ciao Luca. No, stavamo chiacchierando così, stiamo cazzeggiando intanto che. Scusate. Se un uomo non avverte la. Se uno scrittore non avverte questo problema della tensione, del linguaggio, è ancora fuori dal suo lavoro. Quindi la prima questione che io volevo mettere a fuoco è questa, cioè che il miracolo non è nel linguaggio, non è nemmeno, come fa capire Ungaretti, nella capacità compositiva che tu hai di questo materiale precario, cioè non succede il miracolo di uscire dal precario, perché tu sei bravo a combinarlo il precario. No, non basta questo, no? Mi dici, io, si capisce cosa voglio dire, cioè non basta, non, questo è importante, questo, perché che cos'è questa tensione che anima il linguaggio, che lo nobilita, che movimenta il linguaggio, no? Io direi che lo nobilita e lo mobilita. Che cos'è questa tensione? È importante. È importante averlo presente, no? Questo è il primo elemento, perché questo problema della tensione della lingua, della tensione del linguaggio, è evidentemente un problema che pesca fuori dalla pagina, cioè che pesca in questioni personali che sono fuori anche dalla cultura, mi verrebbe da dire, no? Facciamo un esempio per, così molto molto banale per intenderci. La lingua della poesia nasce come tensione di fronte alla realtà, no? Io arrivo qui, vedo il biondo non squillante della ragazza qui in prima fila, no? E si chiama, che non mi ricordo, Valentina, Cristina, e vengo colpito a morte nel senso buono, dal biondo non squillante dei suoi capelli. E io, se dopo con Daniele mi metto là nella stanza e cerco di dire questo fatto che mi è successo, non gli dirò appena hai visto quella, no, Cristina, che aveva i capelli simili biondi, no? Ma se sono stato colpito da questa cosa, ci sarà una tensione nelle mie parole, che poi magari esprimerò banalmente, ma sarà una tensione. Questa è un'esperienza che capita normalmente, cioè la tensione del linguaggio che Ungaretti mette a capo della possibilità che quello che facciamo non sia precario, insisto, la tensione del linguaggio nasce come contraccolpo della realtà, per cui quando tu sei di fronte a un dolore non sai bene cosa dire, o quando sei dentro un amore non dici appena oggi mi sono innamorato, ma dici osta, cosa mi sta succedendo, oppure di fronte alla donna che ami non dici appena buongiorno, ma almeno dici buongiorno. Ecco, la tensione del linguaggio è questo, ha a che fare con questo. Non sto a farla più lunga perché non voglio nemmeno annoiarvi, però questa è una questione importante. Uno scrittore o fa esperienza di questa tensione del linguaggio, oppure il problema formale diventa immediatamente un problema formalistico. Questa è la prima questione, cioè l'esperienza della lingua per poter arrivare alla propria lingua, alla lingua che abbia il proprio andamento, che non sia appena uno scriver correttamente, perché come dice giustamente la nostra buona Flannery O'Connor, lei dice io faccio anche degli errori quando scrivo delle parole, non me ne frega niente, no? Posso anche sbagliarle le parole, posso anche fare degli errori, o di ortografia parlo, per esempio sbagliare delle parole, cioè dice invece per me è così, rimane così quella parola, perché comunque quello che contava, più ancora che l'ortografia, potremmo allargare, più ancora che la correttezza dell'uso di questo materiale precario, era la tensione che la stava animando. E se uno non fa esperienza di questa tensione, non fa esperienza della scrittura, o di questo tipo di scrittura di cui parliamo. Magari avrà una grande voglia di dire delle idee, avrà una grande voglia di esprimersi, avrà una grande voglia di mettersi in mostra, avrà una grande, penserà di sé di avere grandi idee, ma se non fa esperienza di questa tensione, che assomiglia un po' alla tensione di quando non sai bene cosa dire, ma non sai bene cosa dire perché sei pieno di un qualcosa che ti ha colpito, non perché appena, no, appena sei povero. Insomma, questa è la prima cosa, e questo bisogna metterla a fuoco, cioè uno bisogna che questa cosa qui ce l'abbia, cioè viva di questo, cioè il lavoro dello scrittore vive di questo innanzitutto. Il problema della forma, della propria forma, inizia a questo livello, secondo me, no? E insisto, questo è il problema di cui siamo partiti, è che Ungaretti dice lavoriamo con un materiale precario, no? Uno non può scrivere in una poesia, adesso non dico nomi, ma tanto per intenderci, no, può scriverlo, voglio dire, non è che non si può fare tutto in poesia, però adesso non volevo colpire così nel mucchio, ma ecco, uno può scrivere una poesia, o meglio può farlo, ma dovrebbe farmi capire che sa cosa sta facendo. Perché i grilli cantano serenate d'amore? Non può scriverlo. Perché i grilli cantano serenate d'amore? Non perché non è vero che ci sono i grilli, cioè, ok? Ma adesso scusate l'esempio un po' tagliato con l'accetta, ma perché quello che si rischia, che almeno a me sembra di vedere in un caso di questo genere, è che uno non si accorge della precarietà della cosa con cui sta lavorando. Quindi, in questo caso specifico, per esempio, non si accorge che una immagine, una parola, un linguaggio usato in questo caso qui è assolutamente reso obsoleto, è assolutamente spento dall'uso, riuso e abuso che ne è stato fatto. Perché i grilli che cantano, serenate d'amore, c'è fin nelle romanze di 300 anni fa. Allora, se tu me lo scrivi, o mi fai capire che sai questo, oppure è come se tu non ti rendessi conto che lavori con una cosa precaria, cioè pensi di lavorare con la lingua, con la L maiuscola. Insomma, si capisce cosa dire?
Se si, no? Può dare un'indicazione pratica,
cioè, sì,
direi di.
Questa è un'indicazione pratica.
Per questo noi facciamo prosa e poesia insieme. Uno cerchi di pensarla sempre, diciamo, cerchi sempre di pensarla un po' in prosa. Le cose. Cioè, mettete uno scrittore che scrive che i grilli cantano serenate d'amore, un romanziere, cioè ha molti problemi. Prima di tutto sono serenate d'amore quelle che cantano i grilli, cioè vuol dire ci sono delle certezze, non so come dire, perché secondo me la scrittura è sempre un resto, cioè è sempre come una rimanenza, cioè una rimanenza nel senso che si dovrebbe tendere, perché poi non è che lo si fa, neanche Tolstoi lo faceva sempre, no? Credo neanche Dante, però diciamo la tensione è anche quella che la parola sia qualcosa che condensa e che come dire, Montale usava la parola candisce l'esperienza, che bello, non ne trovo un'altra, mi sembra più bella. Parlava del lampo che candisce.
Candisce non nel senso dei canditi.
Eh?
Non nel senso dei canditi.
No, nel
candisce
senso
nel senso che la brucia in un istante.
Nel senso di un trattenere, però senza togliere l'istantaneità. No? E, per cui quella parola è quella, come dire, che ti resta da dire. Io forse non vorrei aver complicato.
No, ma è giusto, ma infatti già serviamo, perché poi il secondo passaggio infatti che volevo fare è su questo che diceva adesso, che introduceva adesso Luca. Per la prima cosa, insisto, il problema è il mio stile, cioè sullo sfondo abbiamo questo problema qui, cioè il mio andamento, chiamatemi come se fosse il mio passo, io devo trovare il mio passo, no? Finché non ho questo problema qui, non ho il problema dello scrittore. Nel momento in cui c'è questo problema, quali sono gli elementi di questo problema? Io dico, beh, intanto cominciamo a capire dal punto di vista del movimento, quali sono gli elementi del movimento della lingua. C'è un elemento che è precario, che è la lingua, la sua storicità, il fatto che viene usata, il fatto che viene usata tanto prima di te, per cui non lavori con la lingua come se fosse un assoluto, ma lavori con un materiale precario. Ciò che toglie precarietà innanzitutto, ciò che inizia a togliere precarietà, è il fatto che questa lingua sia visitata come miracolosamente, dice Ungaretti, quindi appunto non è appena un'operazione strategica, ma o accade o non accade, da una tensione che la mobilita, no? Per cui, come sentiremo più tardi, non è che nemmeno i poeti sanno spiegare bene perché scrivono quel verso. Secondo elemento che accennava adesso Luca è che a un certo punto, se tu stai creando veramente la tua forma e il tuo stile, stai creando appena non un involucro, no? Ma per stare adesso con l'immagine usata, stai creando qualcosa di candito, cioè qualcosa che è un pieno, no? Tant'è vero che Eliot, da cui probabilmente Montale aveva giustamente tratto questo genere di idee, a un certo punto in un suo saggio, che è un saggio sul teatro di poesia, dove fra l'altro, come ho detto in altra sede, ha praticamente fatto la profezia del successo di Benigni a leggere Dante, perché questo è un saggio del 17 dove Eliot dice che l'unico modo per fare teatro di poesia è che lo faccia l'attore comico, no? E cioè teatro di poesia è un teatro che porge un evento teatrale che porge un contenuto serio. Eliot dice, scusate la parentesi, ma per dire anche l'intelligenza del personaggio, dice: siccome la gente va a teatro, o oggi guarda la televisione, il 17, il mass media del teatro, la gente va a teatro per intrattenersi. Quindi non si può pensare che la massa abbia una domanda raffinata di poesia, no? Se tu a uno che viene con una domanda generica di intrattenimento lo ammazzi, diciamo così, con un'ora di poesia, sei violento nei suoi confronti, nella sua, non stai di fronte alla domanda che ha, no? Quindi Eliot dice probabilmente il modo più giusto per fare un teatro di poesia vero è che lo faccia l'attore comico, non che comicizzi la poesia, no? Ma che in qualche modo apportare la poesia, per poesia intendiamo il teatro serio, no? A un livello della domanda sia, chiusa la parentesi, in questo saggio tra le altre cose dice Eliot: creare una forma, e qui appunto vale sia per la poesia che per la prosa, creare la tua forma non significa semplicemente inventare una struttura, una rima o un ritmo. Dice, significa anche esprimere tutto il contenuto adatto a quella rima o a quel ritmo. Questa a me è un'osservazione che mi ha colpito, perché è intanto molto forte, cioè intanto ti lascia così, perché uno invece in genere pensa che ok, creare la mia voce, la mia, no, creare il mio stile vuol dire che io creo un andamento, no, un mio ritmo, una mia struttura, no, una mia rima, no, io creo quando sono arrivato a creare questa sono a posto. Mentre invece Eliot dice, no, il problema del creare una forma, e qui è quello che diceva Luca prima, significa non solo inventare una struttura, una rima, un ritmo, significa anche esprimere tutto il contenuto adatto a quella rima, a quel ritmo. Quindi mette in campo il fatto che la forma, appunto la tua forma, vive non solo della tua capacità di creare una struttura, una rima, appunto una frase, no? Un andamento, ma di riuscire a esprimere tutto ciò, tutto il contenuto adatto a quella forma, altrimenti non stai creando una forma, stai creando un involucro, no? Questo è molto interessante, secondo me, come osservazione da tenere presente quando si lavora, perché appunto intanto toglie la dicotomia tra forma e contenuto in maniera radicale, no? E poi perché pone il problema dell'invenzione, cioè del fatto che tu vuoi scrivere a modo tuo. Perché nessuno di voi si mette a scrivere dicendo adesso io mi metto a scrivere come Dostoevskij o come Doninelli, io voglio scrivere a modo mio, e questo non è sbagliato, questo è giusto, e se non avviene questo, se questo video a un certo punto non avviene, a un certo punto è come se fosse fallito il compito, non so se mi spiego, no? Perché se tu non cominciai a un certo punto a scrivere a modo tuo, no, non sei uno scrittore. Allora il a modo mio, dirlo, scrivere a modo mio, implica, come dice qui Eliot, esprimere tutto il contenuto adatto a quella rima, a quel ritmo, a quell'andamento che hai trovato. Questa è una cosa importante. E qui aggiunge una cosa, lo dico solo come nota bene, poi passiamo al terzo passo e poi leggiamo. Aggiunge una nota bene molto interessante, perché Eliot qui dice, sta parlando del teatro, ma appunto lui sta parlando del teatro, ma vale per la poesia come per la prosa, dice: sventurati quegli scrittori che vivono in una tradizione debole, perché nel fare questo lavoro di invenzione, che sta dicendo, saranno molto più soli, molto più deboli, no? Avranno poco a cui appoggiarsi, no? Mentre invece un uomo, uno scrittore che vive dentro una tradizione forte, potrà, per questo lavoro di invenzione reale, potrà appoggiarsi a tanto di quello che c'è, no? Si capisce? Cioè non dovrà inventare nel vuoto. Allora questo da una parte appunto è una grande fortuna ed è anche una grande responsabilità, perché inventare, trovare la propria voce vuol dire fare i conti con la tradizione che c'hai, no? E vuol dire che questa tradizione ti aiuta e ti giudica.
Ecco Davide, scusami, siccome tocchi un punto culturalmente fondamentale, io a me, se mi dispiace, io ti faccio una domanda, così ci interniamo in questo compito, anche te Daniele. Io vorrei fare una domanda, perché sono convinto che esprime quello che pensa la gente normalmente. Quindi, siccome siamo gente anche noi, secondo me certe cose pensiamo. Cioè, lui dice una cosa che secondo me alle nostre orecchie suona come un paradosso. E dice, beato, riportando questa frase, lo scrittore che vive in una tradizione forte e sfortunato quello che vive in una tradizione debole. Noi secondo me però di norma pensiamo, come mai, anzi meglio che sia debole, così uno è più libero. Invece se la tradizione è forte, io ho, come dire, dei modelli che mi vengono imposti più e che mi come dire, in modo più determinante, no? Quindi in qualche modo io subisco di più un'imposizione, siccome per me è assolutamente vero invece come quello che dice lì. Mi piacerebbe, siccome sono convinto che è una domanda che magari qualcuno di voi è stato sfiorato, se avete ascoltato bene quello che dice a me, cioè forse non sarebbe inutile cercare.
No, io per esempio, per documentare quello che dici tu, una delle cose che sento più spesso quando mi trovo con degli altri amici poeti, quando per esempio si trova con degli altri stranieri o all'estero qua in Italia, è che qualcuno inizia subito a dire: ma noi italiani siamo sfortunati perché abbiamo Dante, Leopardi, abbiamo una grande tradizione alle spalle che ci schiaccia. Come ti schiaccia? Cioè, infatti lì inizia sempre una discussione: come ti schiaccia? Cioè, sì, può darsi che ti schiacci se tu devi essere schiacciato, allora è giusto che ti schiacci, se no. Cioè, però è vero che quella mentalità che diceva Luca è prevalente, cioè, perché c'è un'idea di invenzione come strolgatura, come trovata.
Posso dire anch'io una cosa? Bisogna dire delle cose che diceva Davide, per ricollegarmi all'ultima cosa, mi intrigava in particolare questo discorso del trovare la propria voce, che non significa costruire una forma vuota, e soprattutto quella frase di Ungaretti, quell'affermazione in cui lui faceva intendere come alla fine il momento in cui qualche cosa accade nella lingua è un miracolo. In effetti, conoscendo una serie di poeti che io reputo anche bravi, spesso è difficile farsi spiegare o raccontare da loro come una parola è nata, perché si trova lì, cioè è quasi più facile leggere al di fuori della loro persona che non dal di dentro, proprio perché c'è una specie di momento in cui tutta l'abilità artigianale, tutta la capacità stilistica e tecnica si mette al servizio di una cosa che non è facilmente definibile e qualificabile, e che, come dire, si arricchisce di quella qualità ma non finisce lì. E a proposito di questo discorso ultimo che si faceva della tradizione, una cosa che mi ha sempre straordinariamente colpito come un paradosso sul quale penso bisogna riflettere è pensare a Leopardi nei riguardi della tradizione che lo precedeva, no? Anche Mengaldo, in quella bella antologia che rimane la più importante antologia di poesia del Novecento, che è Poeti Italiani del Novecento, uscita nel 78, diceva con un po' di ironia: se noi dovessimo pensare alla poesia dell'Ottocento come con le categorie romantiche della poesia come innovazione, Leopardi non lo metteremmo neanche, perché Leopardi usa una lingua straordinariamente lisa e risaputa, è la lingua che proviene dalla grande tradizione lirica e che proviene da Petrarca. Dice: al massimo lo potremmo segnalare come innovatore della canzone, e ha ragione, e dice: noi però anche nel Novecento non possiamo giudicare la novità di una poesia o di un fatto creativo sulla base del quoziente di innovazione linguistico. In questo se la prendeva un po' con le avanguardie, con la loro idea di innovazione continua. Cioè, quello che voleva dire era un paradosso assoluto. Leopardi ha la lingua più tradizionale in assoluto ed è il poeta più nuovo e originale dell'Ottocento, tanto è vero che continua a parlare a tutto il secolo che gli sussegue, e credo che continuerà a farlo. Allora c'è il problema, e senza essere per questo spiritualisti o mistici, dell'elemento che noi possiamo così convenzionalmente tra noi chiamare mistero, perché ad un certo punto Leopardi, lavorando su un tessuto linguistico che è quello della lirica petrarchesca, tanto è vero che se andate a rileggere le canzoni di Petrarca e poi prendete di Leopardi e poi andate a rileggere Petrarca, c'è quasi un effetto di agnizione, cioè a volte ci sono le stesse parole, alcuni ritmi, alcuni emistichi, è proprio la lingua della tradizione lirica. Leopardi, usando quella lingua, ad un certo punto riesce a mettere a fuoco delle scoperte sulla realtà e sulla vita dell'uomo in senso universale. Questo ci dice la non definibilità, diciamo così, della voce di un poeta o di uno scrittore in generale sulla base della categoria linguistica o stilistica. Cioè, a un certo punto Leopardi, partendo dal materiale più trito, riesce a compiere il massimo, ad ottenere il massimo di innovazione. E questo mi sembra che sia il problema che anche un poeta contemporaneo, un autore che cerchi di mettersi a scrivere oggi, si trova ad affrontare. E io sono perfettamente d'accordo e non capisco, cioè la capisco come provocazione, ma non capisco la logicità dell'obiezione, nel dire appunto, nell'accettare l'affermazione che un poeta o uno scrittore è tanto più fortunato quanto più è grande e incombente la sua tradizione, la tradizione che ha alle spalle. E io penso a un poeta che credo amiamo entrambi, credo anche Luca lo ami, come Luzzi. Luzzi è un poeta impensabile senza prima di tutto la lettura di Dante, anzi a un certo punto c'è proprio una ripartenza dantesca. A volte paradossalmente un poeta trova la propria voce mettendosi nel solco di una tradizione, perché ormai, finito addirittura il Novecento, scegliere, in fondo guardare alla tradizione significa sceglierne una, e quindi anche semplicemente il gesto di scegliere la propria tradizione significa già fare un gesto creativo verso il rinvenimento della propria voce, che però, ed è il punto che più mi premeva appunto come paradosso, come spunto di riflessione, non è mai qualificabile in base alla semplice qualità della lingua. Cioè ci sono delle operazioni che sembrano le più conservative che in realtà sono le più originali, le più innovative in assoluto.
C'è il terzo passo? Dopo, così, il primo passo è la questione del precarietà e tensione, insomma, così per dire molto banalmente, cioè, la coscienza di lavorare con qualcosa di precario e questo elemento di tensione che mobilita e nobilita la questione. Secondo fatto appunto che, siccome lo scopo comunque è quello di scrivere a modo mio, non a modo di chiunque altro, e in questo c'è l'esperienza della novità, perché, come dire, in qualsiasi incontro con uno scrittore deve giocare, pur stando tutto quello che abbiamo detto, ci deve stare un elemento di novità, no? Gli scrittori che ci hanno colpito è comunque perché ci hanno colpito per qualche cosa di nuovo, no? E allora questa novità, questa invenzione, per dirlo con Eliot, coincide con il trovare il mio ritmo, così va bene sia per la prosa che per la poesia, anche se va trovato secondo me lo stesso modo, cioè il problema del ritrovamento del ritmo secondo me è il medesimo nella prosa e nella poesia, cioè il problema va risolto un po', va affrontato allo stesso modo, poi le soluzioni sono diverse.
Diciamo che uno prima di scrivere non sa se è un poeta o un poeta,
penso anch'io,
è una cosa che ti succede,
esatto.
No, c'era Betocchi, no, che raccontava come aveva fatto di Carlo Betocchi, scusami perché è interessante, come è molto, molto importante, raccontava come aveva fatto diventare poeta, me l'aveva raccontato a me, e lui faceva il geometra dell'ANAS, lavorava e stava seguendo il lavoro della costruzione di una strada, questi qui che stavano a battere, e a un certo punto lui si è alzato perché era una giornata calda e serena, e c'era lui era sudato, insomma stava facendo fatica perché stava anche lui a martellare. Alzate gli occhi, e gli è venuto questo verso, io un giorno alzai gli occhi al cielo e vidi, no? E gli è venuto al passato remoto, e lui è diventato poeta, dice, insomma, per caso ho scritto questa poesia, e è nato lì. Questo per dire che la questione del trovamento del ritmo, questa cosa è una cosa che giustamente fa i conti con un mistero, per questo la questione, la modalità non è io voglio fare il poeta, io voglio fare romanziere, è una cosa che uno sa nel momento in cui accade, lo dicevo, perché ci abituiamo a lasciare da parte i pregiudizi, scusa Dario.
No, anzi. Quindi il secondo passo è questo che ci induce Eliot, dice: creare una forma non significa semplicemente inventare una struttura, una rima o un ritmo, significa anche esprimere tutto il contenuto adatto a quella rima o a quel ritmo. Questo lo dico perché molto spesso accade di vedere delle poesie che suonano vuoto, cioè in cui si vede anche nei racconti, in cui si vede una capacità e anche una certa perizia di tipo strutturale o ritmico, che però suona vuoto, cioè in cui si capisce che non è espresso tutto il contenuto adatto a quella rima o a quel ritmo, no? Per cui si ottiene paradossalmente un risultato parodico. Quando tu hai una forma quando è riempita tutto il proprio contenuto è quando vedi, non so, Gambardella in fondo con un vestito molto largo, no? Lui pensa, non adesso, scusa. No, la struttura Gambardella, la rima, il ritmo Gambardella, anzi l'abito Gambardella non è stato riempito da un contenuto adeguato, e quindi lui va in giro molto contento di essere elegante e invece fa ridere, però è parodica l'effetto, no? Questo è importante, perché, e lo dico perché la maggior parte del tempo che uno scrittore passa sul proprio lavoro pensa che sia da passare sull'invenzione della rima, del ritmo, mentre invece è l'invenzione del contenuto adatto a quella rima, col ritmo, all'espressione. Per cui Shakespeare è grande non appena perché ha creato le tragedie e i drammi, ma perché ha pensato e ha trovato tutto il contenuto adatto per quello. La terzina dantesca è stata, il poema dantesco è una grande forma, tanto è diventare un classico. Elio dice che quei classici sono quelli dopo i quali qualcosa lì non si fa più, cioè l'ha fatta uno e ha portato a compimento una tradizione fino al punto che poi dopo basta, no? Dante ha fatto questo non appena perché è un grande concatenatore di terzine, ma perché è uno che ha fatto quel contenuto lì, ha espresso tutto il contenuto che il suo poema poteva esprimere. Questo ha fatto il classico, no? Virgilio, facendo l'Eneide, non è stato un grande inventore di cantiche, no? Ma è stato uno che ha espresso tutto il contenuto adeguato a quella forma lì, per questo ha raggiunto, è stato l'inventore, è stato un classico, si capisce? Mentre invece molte volte noi pensiamo che il lavoro dello scrittore, ricordo una delle cose che anche Luca diceva nei suoi libretti, pensiamo che ci manchino le parole, mentre ci mancano le cose da dire. No, ci mancano le cose da dire. Per cui diciamo i grilli cantano, fanno le serenate sui prati. No, come se fosse una grande, adesso non so neanche con chi me la sto prendendo, quindi chiunque sia mi scusi. No, pensando di aver detto una grande cosa.
Mentre, noi stessi ci
capita tutto. Qui il secondo passo è questo, che io insisto, è una questione rilevantissima, perché secondo me ripondere il lavoro che si fa. Cioè, questa cosa che dice Eliot, ripondere, e Eliot era uno assolutamente attento alla forma, chi di voi abbia mai letto i quattro quartetti sa che tipo di lavoro faceva. Terzo passaggio, invece, per stare anche su quanto mi ha detto adesso, ho preso un poeta narratore come Pavese, no? Poeta narratore non solo perché è anche narratore, ma perché lui si faceva il problema di narrare nelle poesie, no? E Pavese, adesso non mi dilungo, aveva questa cosa di mettere come degli autocommenti in fondo ai propri libri, no? Che è una cosa che oggi farebbe quasi, cioè, pazzesca. Comunque, vabbè. Anche perché come dice, questa è la miglior poesia che potete leggere in questi anni, cioè, i suoi autocommenti erano così, no? Quindi, ma a parte questo, lui dice a un certo punto, no? Insomma, dopo anni di evanescenze e strilli poetici, ero giunto a far sorridere una mia poesia, una figura in una mia poesia. E questo mi pareva il suggello tangibile del conquistato stile e dominio dell'esperienza. Lui cercava, questa lui la chiama l'immagine del racconto, cioè comunque lui voleva trovare il modo per poter dire in una poesia una cosa, far vedere una figura e tutta la capacità di mito, di racconto da questa figura e renderla in poesia, cioè tutto il contenuto adatto per questa forma. No? Dice, a un certo punto, dopo anni di evanescenze e strilli poetici, ero arrivato a fare questo, far sorridere una mia poesia, anzi, una figura della mia poesia. Dice, mi ero altresì creato un verso. Dice, quindi, dice, è il problema che stiamo affrontando, lui ci è arrivato, lui si è creato un verso, potremmo dire uno stile, no? Il che, giuro, non ho fatto apposta. A quel tempo sapevo soltanto che il verso libero non mi andava a genio, come uno potrebbe dire, non so, non mi va a genio il romanzo, non so, il romanzo pastorale, c'è un genere di cose che so che non mi va a genio, infatti non è che un'espressione, come dire, non mi piace, so, comunque, no? Poi dice, per la disordinata e capricciosa abbondanza che esso usa pretendere dalla fantasia, no? Dice, non mi andava a genio il verso libero, perché mi sembrava che pretendesse dalla fantasia una capricciosa abbondanza. Poi dice, sul verso libero whitmaniano, Whitman, poeta americano, che molto invece avevo ammirato e temevo, ho detto altrove la mia, e comunque già confusamente presentivo quanto di oratorio si richiedeva un'ispirazione per dargli vita. siamo con Elio, dice, mi accorgevo che per me usare quel verso avrebbe coinciso con esprimere qualche cosa di oratorio, cioè non avevo il contenuto adatto per quel verso, non sarei stato in grado di esprimere il contenuto adatto per quel verso, avrei dato adito a qualcosa di oratorio. Mi mancava insieme il fiato e il temperamento per servirmene. Nei metri tradizionali non avevo fiducia, per quel tanto di trito e di gratuitamente, così mi pareva, cincischiato che essi portano con sé. I versi tradizionali, no? Tutti i versi tradizionali della nostra. Poi mi sembravano appunto un po' triti, usati, e cincischianti. E del resto troppo li avevo usati parodisticamente per pigliarli ancora sul serio e cavarne un effetto di rima che non mi riuscisse comico. Dicevo, anch'io talmente usato in modo parodico questi versi classici che usarli sul serio mi sembrava assurdo, cioè, mi veniva da ridere, no? Sapevo naturalmente che non esistono metri tradizionali in senso assoluto, ma ogni poeta rifà in essi il ritmo interiore della sua fantasia, il ritmo interiore della sua fantasia. Questo vale anche per uno scrittore, narratore. E dice, sentite che bello, dice, e mi scopersi un giorno a mugolare certa tiritera di parole che fu poi un distico dei mari del sud, una sua poesia molto bella, secondo una cadenza enfatica che fin da bambino nelle mie letture di romanzi usavo segnare rimormorando le frasi che più mi ossessionavano. Quindi abbiamo uno che è un poeta che dice che si ricorda quando era bambino leggeva dei romanzi, adesso rimugola quelle parole con la cadenza un po' enfatica e trova così, e dice che così andrà a trovare il suo verso. Così, senza saperlo, avevo trovato il mio verso, che naturalmente per tutti i mari del sud e per parecchie altre poesie fu solo istintivo. Ritmavo le mie poesie mugolando. Via via scopersi le leggi intrinseche di questa metrica e scomparvero le endecasillabe e il mio verso si rivelò di tre tipi costanti che in certo modo potrei presupporre la composizione, ma sempre ebbi cura di non lasciarti ranneggiare, pronto ad accettare, quando mi paresse il caso, altri accenti e altre sillabazioni. Ma non mi allontanai più sostanzialmente dal mio schema, e questo considero il ritmo del mio fantasticare. Non so se avete seguito questo percorso, ma è molto interessante, perché secondo me è emblematico, e per stare su un poeta diversissimo da Pavese, Ungaretti quando parla di sé dice cose analoghe, e Ungaretti avete il versicolo breve che viene il versicolo più lungo, quindi l'esito è diversissimo, però il processo che spiega è molto simile. Per cui dice, ve lo ridico perché a me è molto interessante, ed è, e capite che è la cosa più lontana dall'idea del laboratorio e dalla, ma non dalla, non è ingenua questa cosa qui, ma dice tre cose che volevo farvi notare. Primo, dice, quello che scarto lo scarto perché non mi va a genio e perché non mi ritengo adatto, no? Elio di prima. Seconda cosa, dice, mi scopersi un giorno a mugolare certa tiritera di parole, come se appunto ci fosse bisogno di lavorare con questa pasta un po' informe, cioè che il lavoro dello scrittore è avere a che fare con la tiritera delle parole, no? Non con, solo con frasi scolpite nel marmo, no? Ma con questa, pensate, Pasolini dice che lui iniziò da un'espressione che era teta veleta, che poi dopo i filologi dicono tetis, però insomma lui dice, io la prima cosa che dissi è teta veleta quando vedi le ginocchia converse di questi ragazzini che giocavano e io ne ero escluso e sentì il sentimento di una carnalità irraggiungibile. Qui c'è già tutto Pasolini e dice, io dissi teta veleta. Cos'è teta veleta? No. E però anche qui c'è questo rimormorare, questa tiritera, no? Dice, quindi mi scopersi un giorno a mugolare certa tiritera di parole secondo una cadenza enfatica che fin da bambino nelle mie letture di romanzi usavo, e dice, rimormorando le frasi che più mi ossessionavano. Quindi è come uno che sta facendo un lavoro di manducazione, no? Di masticazione, so come, no? Di rimuginazione di qualche cosa che è nato dall'essere colpito da frasi che lo ossessionavano. Quindi c'è un dato di partenza che è una lettura infantile, ma una lettura, no? Queste frasi lui se le ha tenute dentro, che lo ossessionava, cioè è diventato il suo pasto, il suo, no, la sua manducazione ebraica, sarebbe da dire, e da questa manducazione è venuta fuori questa cosa. Il secondo passaggio appunto è che questa scoperta avviene per questa mormorazione. Questo io lo dico perché io sono convintissimo, e l'esperienza di questi poeti me la sta confermando sempre di più, oltre alla mia personale,
che il lavoro della nascita del proprio ritmo, del proprio verso, è veramente una mormorazione, è veramente una manducazione, un rimuginare, come fanno le mucche, non mi ricordo mai, insomma, come che fanno? Un ruminare, c'è un ruminamento da fare. Uno scrittore, se non rumina, non farà mai il suo ritmo, il suo verso. E per ruminare deve avere un'erba che rumina, no? E l'erba che rumina può essere veramente anche le frasi che l'hanno assassinato dall'infanzia, anzi una cadenza enfatica con cui lui sottolineava le cose, quindi c'è già un passaggio doppio. Però questo lo dice anche Pound, quando dà il consiglio ai poeti, dice: dovete essere pieni di parole, pieni di questa rimuginazione, dovete sentire i suoni delle parole che vi ronzano in testa di continuo. Scusate,
è bello anche l'enfatico.
Sì, è bello, appunto, è lui che dice: io da bambino leggevo e enfatizzavo quello che mi colpiva, e la rimuginazione è di quell'enfasi, non è delle frasi originali, no? Cioè del suo, potrebbe dire, quasi del suo stupore bambinesco. Però,
da quello che hai letto mi pare anche che lui sottolineasse le frasi che avevano già in qualche modo dentro quell'enfasi.
Sì, dice.
No, lo sto dicendo perché secondo me c'è una percezione del favoloso, del romanzesco, del letterario, almeno quando si è piccoli.
Ritmo della fantasia.
No? Quando si è piccoli. Che secondo me ha la sua radice proprio nel fare un'esperienza, magari anche ingenua, di qualcosa che si differenzia dal discorso quotidiano, no? Per cui, no, come dice Stevenson, che sono certo faccia parte di giovanili di Pavese, o giovanili non so di quando, ma sicuramente l'ha letto, adesso non so in che anni, no? Però Stevenson per esempio sottolinea molto come per esempio tutto il di un differenziarsi, no? Per cui la casa che ci colpisce in letteratura non può essere solo uguale a casa nostra, oppure è uguale a casa nostra ma ha una porta in più, non so come dire, e via dicendo. No, lo dicevo semplicemente perché mi colpiva molto questa enfasi, che secondo me in una percezione un po' generale, credo che, perché è quello che poi genera il
Sì, infatti lui dice rumina quello che enfaticamente sottolineiamo. Per tornare, scusate perché vorrei lasciare delle cose con ordine, visto che io in genere sono caotico, così cerco di fare i passaggi numerati. Quindi, il Pavese mi colpiva, prima il fatto di queste preferenze giocate a. Non mi andava genio, quindi preferisco diversamente, no? Secondo, questa ruminazione, no, che abbiamo detto. Terzo, l'altra cosa che mi ha colpito è che allora la scoperta della natura del proprio ritmo è induttiva, è un implicito che si esplicita nel tempo. Dice: io addirittura questo ritmo, questo verso l'ho usato istintivamente per un po' di tempo, poi mi sono accorto che aveva addirittura delle proprie norme, mi sono accorto che aveva, guardandolo mi sono accorto che aveva una struttura, un ritmo, una norma, che poi dopo, dice, dopo l'avevo capito e mi sono sempre badato dall'applicarlo a priori, ma sapevo che lo potevo fare. Questo è interessantissimo, ti dice, vuol dire la natura del tuo stile, cioè ciò di cui si compone il tuo stile, lo scopri induttivamente, cioè, no? Ti nasce e poi scopri di che cosa è fatto. Poi dopo potresti essere anche in grado di gestirlo, ma dice lui, sta attento a non farlo. No? Questa è la posizione in cui lo scrittore che trova una propria voce, un proprio stile, si trova a un certo punto. No? Scusate, io vorrei che queste cose qui, poi finisco veramente, che mi hanno detto, adesso un po' crudeli, come si dice, le avvertissimo anche come appunto quasi come avvertimenti a contrario, cioè se non ti succede questo è un segno chiaro, cioè se non, secondo me se non succede, io lo dico perché io potrei sottoscrivere questa pagina di Pavese dicendo anche a me è successo così, con esiti diversi, così come ho trovato, dicevo prima, non perché non permettermi a parlare di Pavese, ma per dire che anche Ungaretti quando parla della nascita del suo verso dice più o meno le stesse cose. Vuol dire che questo tipo di esperienza uno la fa o non la fa, non importa che esito abbia, ma c'è, no? Se questo non c'è, io credo che sia uno degli elementi su cui riflettere seriamente, no? Perché uno non può dire che sta cercando
a mio avviso, il proprio stile, il proprio ritmo, il proprio movimento, cioè non sta, non può dire che sta cercando la propria voce di scrittore se non sta facendo questa esperienza qui. Secondo me. Cioè sono, se non gli stanno capitando queste cose. E queste cose qui appunto non è che capitano a un'età predeterminata, o, però capitano. Se non capitano è un segno, secondo me, abbastanza chiaro. No? Se in qualche modo non ti accorgi di non essere un po' occupato in questa ruminazione, no? se ti accorgi che il lavoro che stai facendo sul tuo stile non è di tipo induttivo, ma è come sempre di cercare qualche cosa, no? No, uno dice, bene, io sto scrivendo per migliorare a scrivere, vado a cercare qua, vado a cercare là. No, a un certo punto è un cercare dentro, in quello che c'è già. Se non è così, vuol dire che il lavoro è puramente, come si può dire, imitativo, no? E quindi questo qui dice di una mancanza, si chiama, di vocazione, per intenderci. Mentre invece può succedere, come succede, anche a Pavese stesso lo dice, che nel lavoro di scavo dentro, induttivo, in quello che ti è nato come ruminazione, puoi scoprire anche delle cose molto varie, molto diverse, anche delle possibilità molto diverse, no? Pensate all'altro nome che ho fatto sempre per dare due, la forbice, Ungaretti che troviamo alla fine, o che in certe parti della sua opera finale, sembra quasi, detto così, non assomigliare nemmeno tanto a Ungaretti primario, no? Però è lui, e ti accorgi che è lui. No? Ora, questo è perché io volevo oggi, così, dal versante della poesia, così mettere un po' in guardia su quello che è il lavoro della ricerca del proprio stile e di quello che è la, cosa vuol dire lavorare sulla tensione della propria lingua, cosa vuol dire lavorare sulla tensione che anima e mobilita e nobilita la mia lingua in modo che, pur essendo precaria, dia vita a qualcosa di non precario, cioè un'opera letteraria, pur essendo materia precaria, non sia come chiusa e delimitata nella sua precarietà, perché la letteratura è una lingua precaria che dà luogo a qualcosa di non precario, no? O meglio, di meno precario, forse potremmo dire, di un po' meno precario, no? Faccio tre osservazioni veloci sui testi che mi hanno mandato, così dopo, poi discutiamo un po'. Non cito da tutti, ma per intenderci, per esempio la Cinzia, dov'è? Cinzia, che è il nome anche di una bella bicicletta, Cinzia, che mi hanno regalato. Adesso leggo la intanto. Cinzia, so che è forte, quindi può resistere a qualsiasi tormenta. No, vabbè, lei mi ha mandato una poesia, me ne ha mandate varie, ma adesso leggo la prima di quelle che mi sono arrivate. Per Cinzia si vede che questo tipo di lavoro comunque c'è in corso. Così, primordiale, ma c'è in corso, no? Adesso io non so se le poesie che mi hai mandato hanno anche una scansione temporale, no, però mi sembra di aver notato che c'è uno sviluppo, però non so se sono state scritte tutte negli stessi 10 giorni, quindi, però mi sembra che ci sia uno scioglimento delme cose, no? Ecco, per me invece nella prima c'è come un groppo, verrebbe da dire, perché sentite cosa dice, lei dice: a te sempre tornerò, seppure solo è una poesia intitolata Brusio di Borgo Antico, Bergamo, che tu sei di Bergamo? Dopo devo dire una cosa, a te no, perché sono a Bergamo sabato sera. A te sempre tornerò, seppure solo in ricordo, dove sospirano cantucci e muriccioli, dove giacciono illustri cuori a rincuorare pensieri. Faccio un po' fatica a leggere perché sono cantucci, muriccioli, dove giacciono illustri cuori a rincuorare pensieri. È tutto voluto questo, cioè si capisce che questi effetti fonetici forti sono voluti, però secondo me è un po' pasticciato in questo senso. E poi dopo dice, salto un pezzo, dice: sospinge l'eterno affanno, anche qui l'eterno affanno, siamo alfieri, cioè, no? L'eterno affanno si può scrivere tutto, insisto. Però uno nel 2003, se scrive eterno affanno, deve tenere conto che c'è già stato almeno Giuseppe Verdi, che, no, che questi eterni affanni, eterni spiri, eccetera, li ha già fatti sentire a tutti in tutti i modi. E allora attenzione, per l'eterno affanno rischi di essere Bocelli, cioè bisogna evitare l'effetto Bocelli in queste cose qui, no? No. Ora, insisto, che cos'è che lo evita? Non l'astinenza, ma la coscienza con cui lo fai e con cui si vede che lo fai. Dice: sospinge l'eterna fanna a solcare cieli nuovi, germendo, addirittura germendo è un verbo letterarissimo, usate mai germire una cosa? No? Germendo, brontolì d'agitate maree e candidi silenzi, ma queste chiare mura contrafforti all'orizzonte mi respirano. Fra l'altro, molto, l'idea che c'è è bella, adesso capisce solo lei quello che sta dicendo, no? È bella l'idea, però mi sembra che ci sia in questo caso, come anche in altri casi, come un voler per accumulo linguistico e anche fonetico, no? Avere un risultato, no? Mentre invece mi sa poi che anche già nelle poesie più avanti è già tutto molto più sciolto, no? Ora questo lo dico perché per dare un esempio del primo punto dicevo la precarietà della lingua, la sua storicità ti obbliga a un lavoro. Non esiste una lingua eterna della poesia, come non esiste nemmeno una lingua eterna della prosa. Non c'è il prosatore eterno perché ha scritto una lingua eterna della prosa, no. Pensate solamente voi, un esercizio che può servire subito è che uno deve scrivere già sapendo per esempio che tanto lo devono tradurre per essere capito un'altra lingua, no? E quindi questo non è un modo con cui uno butta via le cose, no? Ma con cui capisce che sta lavorando con un materiale precario, no? E la precarietà non la salvi, dalla precarietà non ti salvi alzando il tono, cioè travestendo da classico, mettendoti, no, la toga da senatore romano, dici così sono un classico, sono già eterno, no? Non ti salvi dal tempo facendo Alfieri, cioè andando all'indietro, ma ti salvi, tra virgolette, cioè entri nel tempo andando in fondo al presente, che non è più quello, no? E questa è una cosa che si vede anche altrove in altre poesie che mi sono arrivate. Poi c'è una, che mi ha dato delle poesie, Tania, io non so chi sia, ecco Tania, che sa alcune che non sono male, anche per una certa ironia che c'è dentro, no? Per esempio c'è anche questa specie di Ave Maria che è scritto che non è male, dice Ave Maria che sono disperata, piena di grazie che non hai mai veduto. Il figlio tuo soccombere al peccato. Beh, perché poi si capisce che c'è un'esperienza. Dice, poi va avanti. Però mi ha colpito il fatto che in questa, nel lavoro che fa Tania, un po' come nel lavoro di Cinzia, della seconda Cinzia, no? La Cinzia della seconda parte, mi dispiace, non l'ho letto, insomma. Però questa coscienza della materia linguistica come di qualcosa di presente, di vivo, no? E che quindi è mobile, questo c'è, e questo è importante, no? Anche se qualche volta, qui però è un problema più interno alla poesia in senso stretto, la poesia non è appena una buona idea, neanche un romanzo evidentemente, però nella poesia quando c'è poco più che una buona invenzione, una buona intuizione, una buona idea, si vede, perché nella poesia occorre invece che ci sia un lavoro di parole per legame mosaico armonizzate, diceva Dante, che se non c'è, tu mi puoi anche dire una buona ideuzza, una buona trovata, ma non c'è la poesia, no? Per cui, adesso senza fare esempi, però mi puoi anche dare una buona intuizione, una buona immaginetta, una buona cosa, ma se questo non è dentro un lavoro di tipo mosaico sulla parola, no, ti posso dire al massimo che sono d'accordo con l'idea che mi hai suggerito, ma non c'è l'esperienza della poesia. Poi in altri casi mi sembra che invece il lavoro che mi è stato presentato è un pochettino più debole, nel senso che in alcune poesie c'è ancora, secondo me, come la prima gettata, cioè le emozioni vengono chiamate col loro nome. Adesso che detto così sembra sbagliato, però in una poesia le emozioni non vengono mai chiamate col loro nome, no? Cioè non dovrebbero mai essere chiamate col loro nome. Come in teatro, ecco, la poesia, come ci insegnava giustamente Testori, la poesia è teatrale fin dall'inizio, fin dalla sua genesi, no? La parola poetica è teatrale, quindi quando uno fa una poesia è come se stesse in realtà recitando su una scena, non recitando, sta facendo una scena, per cui se io in scena adesso mi metto a dire come sono solo, come sono solo, come sono solo, come sono solo, voi la mia solitudine non ci credete, cioè comunque non vi arriva la mia solitudine, o vi arriva poco, no? Se invece io sono qui e loro stanno parlando, io faccio così, forse vi arriva di più, cioè voglio dire che i sentimenti, le emozioni non si dicono nella poesia, raramente si dicono, no? E si possono dire quando c'è un sostegno forte, no? Quando invece sono una messa in scena diretta delle emozioni non arrivano, paradossalmente, no? È un paradosso, perché uno invece te le dice e vorrebbe che tu le sentissi, tu non le senti. Questo è terribile, la poesia, eh? Dopo c'è questo uso abbastanza ironico che fa Pietro, che è Pietro, questo uso di ironia che nel suo lavoro non è male, anche se lì appunto si capisce che, non so, prima c'è questa poesia, dice: a noi, persi sul ciglio della strada con l'auto in panne e le altre che sfrecciavano scintille nel nero della notte, a denti stretti ripetevi: ho freddo. Sentivi il pericolo imminente. Non è niente, mia cara, tranquilla, rotolassero anche tutte le montagne, franassero sentieri, gole, valli, a noi non accadrebbe nulla. Non è male questa poesia qui, cioè non è male come lavoro, capito? Adesso dico così un po' brutalmente, Pietro, quindi scusi. A me alla fine mi viene un po' a dire: vabbè, va bene, è un bel episodio, no? Si capisce che quello che tu in realtà accenni, perché non è solo come dico io, adesso esagero per far capire, no? Quello che tu accenni come sfondamento della situazione ironica, no? Cioè una situazione quasi ironica, no? Dipinta anche con una lingua come ironica, cioè leggera, avrebbe da dire, no? Ok, tutto questo a un certo punto si capisce che tu stai tirando un filo per dire: guarda che il quadretto non è solo questo, no? Si capisce, però questo filo è come se tu lo tirassi poco, non so come dire, come se fosse un po' di, adesso detto così, però si capisce, perché in altri punti invece mi sembra, poi dopo eviterei queste cose, queste cloni su cloni su cloni in una catena che non si spezzi, cioè questi giochetti fanno spezzi capo, cioè la spezzatura, fammela vedere, cioè, vabbè, queste sono cose no, si possono fare, poi si tengono nel cassetto, secondo me. Basta. Dopo sì, c'era quella. Elisabetta, ne hai dato solo una tu? No, che non era male. Basta, adesso non voglio rubare altro tempo, ci sono anche altre cose, quello che abbiamo detto. Sono capite le cose che abbiamo detto o sono confuse? Chiare?
Forse troppo.
No, io le ho detto, cioè, a me queste qui sono le cose che mi fanno venire voglia di scrivere, eh? Non me la fanno andare via. Cioè, sai, non so nella prosa, perché su questo non mi avventuro, però nella poesia è radicale questa questione, cioè realmente il problema del tuo ritmo coincide con il problema della tua corrispondenza al mondo, cioè quello che tu dici adesso, cioè il problema, il ritmo di della poesia di un autore, di un autore che sia tale, si capisce che è il ritmo della sua corrispondenza al mondo, tant'è vero che molto spesso, ancor più che le parole, la verità di quello che dice è data dall'andamento, cioè vuol dire, tanto, nel senso che come dire, di un autore, di Pavese, o di Ungaretti, noi magari non ci ricordiamo, sì, ci ricordiamo anche tanti particolari che ci hanno colpito, o anche della Divina Commedia, ci ricordiamo tanti particolari, ma quello che ci resta è veramente il movimento di quest'uomo, il movimento di questa persona. Che tipo di movimento è stato? Questo è impressionante, eh? Cioè io l'ho detto tante ore che
A me capita spesso di pensare ai poeti non tanto come un argomento che hanno trattato, ma come di un movimento che hanno fatto, di un ritmo che hanno avuto. Questo è chiaro che nella poesia il legame con la musica, con l'aspetto musicale è più evidente, ma nella prosa, per quello che capisco io, il problema del ritmo è solamente gestito diversamente, ma il problema è identico.
Il problema del ritmo nella prosa è quello che avevamo visto la prima volta che ci siamo trovati a leggere il saggio di Flannery O'Connor, quando lei fa quell'osservazione capitale in cui dice che i particolari in un testo narrativo hanno valore perché sono riferiti non alla cosa di cui si sta parlando, ma all'opera, no? Cioè quando dice in questo mi sembra che il problema del ritmo in prosa e poesia cambi solo, diciamo, dire, cambi solo come cambiano i problemi per un ingegnere nel fare un palazzo o nel fare una strada, però sono questioni previste dall'ingegneria, non so come dire, no, che c'entrano con l'ingegneria. A me viene un esempio nella poesia, scusate, no, che però vale anche per la prosa. Quando noi leggiamo La Donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole, e poi siede con le vicine sulla scala a filare la vecchierella, incontro là dove si perde il giorno. Noi abbiamo due fotografie, no, in cui da una parte c'è una ragazza che viene verso di noi col sole alle spalle, e nell'altra c'è una vecchia che chiacchiera con le vicine guardando in direzione del sole che tramonta. Cioè, adesso noi possiamo dire che il poeta ha calcolato, perché è chiaro che parla della gioventù e della vecchiaia, di due diverse età della vita. Però la cosa impressionante è che se noi, per tanti anni, io l'ho studiata quando avevo 9 anni questa poesia, 8 o 9 anni, nell'anno decisivo della mia vita che è stato la quarta elementare. Io ho imparato le cose fondamentali. Io per tanti anni non avevo fatto questa osservazione qui. Come per esempio quando dice qualcuno di voi l'ha già sentita, soleva danzare la sera intra di quei che ebbe i compagni dell'età più bella. Che bello quell'intra, perché ti dice non solo che ballava, ma ti dice anche che ballo fa. Perché doveva essere sicuramente una gavotta. No? Nel senso che intra dà l'idea della mano lasciata e dell'altra mano che va a prendere un altro, cioè changer la fa, no? Cioè non è cheek to cheek, e tutte queste cose io non le a 9 anni non le sapevo, però perché non le avevo osservate, perché il mio maestro non ce l'aveva spiegato in quarta elementare. Però io quando me ne sono accorto, ho detto, to guarda qui, io mi sono accorto di una cosa che sapevo già. Cioè mi sono accorto che le sapevo già, un po' come quando ci si innamora, no? Che uno non è che si accorge che si sta innamorando. Quando uno dice mi sto innamorando è perché si è già innamorato, è già successo, no? Secondo me è questo, quando Flannery O'Connor dice che il particolare a forza in un testo perché è riferito all'opera. Cioè se su quella strada c'è un tiglio e non una quercia, è perché c'è un tiglio, è perché l'opera richiede talmente tanto un tiglio che io non mi chiedo perché, ma c'è, no? E mi accorgo che non è il ghiribizzo di quello che ha scritto perché gli piaceva mettere lì un tiglio. E c'è una necessità che è talmente inerente all'opera e non alle cose di cui l'opera parla, che questa necessità mi si rivela prima. Perché io questa necessità a 9 anni l'avevo già capita. È stato poi che ho detto, guarda, La Donzelletta viene col sole alle spalle, cioè se ne frega che sta tramontando il sole, perché è giovane, e la vecchietta invece lo guarda che tramonta, chissà quante cose pensa, no? Ecco, io non so se questo qui c'entra col ritmo, però voglio dire, anche quell'osservazione bellissima che leggevi tu, dice che non è, la questione non è il ritmo, ma tutti il contenuto che può essere detto, che può essere, non è la forma, ma il contenuto che può essere espresso in quella forma. È verissimo, perché io ho trattenuto la forma mi è rimasta impressa, la forma del sabato del villaggio, mi è rimasta impressa fin da quando l'ho studiata, fin da quando avevo 9 anni. Però in che modo mi si è impressa? Mi si è impressa attraverso la donzelletta, attraverso quelle cose che sono state dette, perché sono quelle cose che fanno la forma. Mentre secondo me si sbaglia a scrivere quando si pensa che la forma è un involucro che c'è prima, come il vestito troppo largo, e poi io ci devo mettere dentro le cose, mentre la forma, no, che in greco è sinonimo di idea, che Aristotele usa la parola forma mentre Platone usava la parola idea, cioè idea è l'essere di una cosa, cioè ciò per cui una cosa è quello che è, no? Allora a me impressiona, perché tutte le scoperte che ho fatto su Leopardi e anche su altri poeti, per esempio Giosuè Carducci, che io lo studiavo all'elementare perché c'era il mio maestro che era un appassionato di Carducci, dopo mi hanno insegnato per 30 anni che Carducci faceva schifo, no? Eppure a me ci sono delle poesie di Carducci che continuavano a piacermi, e mi vergognavo un po', che non dico Pianto Antico o San Martino, che sono sempre state ritenute i capolavori, ma anche davanti San Guido, i cipressi che a Bolgheri e altri scritti vanno a San Guido in duplice filare, a me è sempre piaciuta, io ho sempre considerato una stupenda, la considero tuttora bellissima, no? Ma voglio dire, è perché a un certo punto ti resta, tu capisci che c'è stata un'efficacia, perché una forma ti si è comunicata. Dopodiché tu capisci che col tempo tu capisci che questa forma è fatta, cioè che i particolari di questa forma, il modo in cui questa forma è fatta, sono dei contenuti che ineriscono ad essa talmente tanto nel capolavoro, no? Che coincidono, no? Come per esempio ci sono a me le poesie di Davide, tutta la tua serie sui tuoi figli, che c'è nel Bar del Tempo, soprattutto quello sul primo, quando vai sei nell'autogrill e vai a lavarti la faccia e guardi la faccia e vedi la faccia di tuo figlio, è una cosa un po' così, adesso non mi ricordo, che è una poesia bellissima secondo me, in cui io voglio dire, se voi vi chiedete cos'è che è commovente in questa poesia, è la forma e il contenuto, no? E lì vi accorgete che non è quello, è che il ritmo ha, come dire, c'è stata un'obbedienza totale tra il ritmo e quel contenuto che diventa ciò che riempie quella forma, quel ritmo, quella cadenza, quella... Prego.
Il nostro figurino.
Che là?
Thank you.
infatti nella la pagina prima di quello. È il punto di partenza della tensione di cui dicevo prima, cioè lo dice anche Pavese nella pagina precedente, quella che abbiamo letto. Pavese dice: tutto questo qui è cominciato a accadere quando io ho ceduto all'oggetto. E la tensione di Ungaretti, insisto, la tensione che accade quando qualche cosa ti si impone. L'oggetto poi può essere un bambino, può essere un sentimento, può essere l'oggetto, non è detto che sia un microfono, un bicchiere, l'oggetto è, può essere anche il ricordo di tua madre. Cioè quando tu cedi completamente a questo, inizia il lavoro di tensione della lingua. E come dici tu, la scrittura ha il sopravvento, nel senso che diventa un'azione. E diventa un'azione di fronte a qualcosa. No? Perché il dramma è quando la scrittura è un'azione di fronte a niente. Quando uno scrive di fronte a niente, cioè quando la scrittura non è di fronte a qualcosa, non è tensione di fronte a qualcosa. E allora è il fatto che dici, bene, io vorrei scrivere le mie esperienze, ma non sei in tensione di fronte a quelle. Non stai scrivendo di fronte a quelle. Quello che capita. Certo. No. Sì, no, certo. La cosa che ho più in mente, a parte i miei debiti, i miei casini eccetera, ieri sera è che stanotte sono stato nel mio studio alle 2:30, tardissimo, provo a scrivere, e c'era fuori lì un cassonetto del Rusco, si chiama Immondizia, e qualcuno aveva un ristorante che c'era lì sotto da me, avevano buttato, arrivavano quasi in mezzo alla strada, sono stati, non so, ce l'ho ancora 200 bucce vuote di pompelmi, per cui alle 2:30 di notte nel buio assoluto vedi questa specie di collana fosforescente gialla in mezzo alla strada. Io sono ancora incantato con quella cosa lì. Ecco, bisogna accedere ai particolari per poterne scrivere. Ne scriverò fra 50 anni perché è difficilissimo riuscire a dare quell'idea delle 2:30, il biottolo, il rusco e il pompelmi. Però ecco, bisogna, il lavoro della scrittura secondo me assomiglia a questo. Io sono d'accordo con te che è un Pirandello era così abituato a Pirandello.
Sì, però nei sei personaggi non era abituato a Pirandello. Infatti sei personaggi comincia prendendo per il culo Pirandello, no? Comincia prendendo in giro il gioco delle parti, no? Ascoltate, ma perché non se ci sono dei versi belli non li diciamo? Mi ha fatto leggere qui adesso una poesia bellissima che ha fatto una di voi.
Io sono cattivo.
No, è giusto. E però secondo me se c'è una cosa bella, cioè non è meglio dire cazzo, guardate, io, a me mi ha fatto leggere questa poesia, io non so se è originale o no, e c'è anche un po' di quella sana retorica, sana però, che allarga il cuore. Posso leggerla?
Vediamo se anch'io pensavo che fosse.
Si intitola Cesena. Nel bar vicino alla rocca andiamoci ancora.
C'era l'asterisco, era segnato anche.
Sediamoci sui divani grandi come la piazza. Facciamoci portare un esercito di bomboloni e raccontiamoci ancora che siamo sorelle, che ci vogliamo bene, che siamo belle, 100 anni in due, un secolo d'oro nei nostri capelli. Quelli seduti fuori, quando è che lavorano? Hanno cominciato stamattina quando passava la panettiera. Poi le ragazze del magistrale, le giovani mamme coi passeggini, hanno sudato freddo quando è passata in fretta la rusticera in bicicletta, caproni. Adesso sono più impegnati, è l'ora delle commesse, che meno guardano e più sono guardati. Quando usciremo di fronte al sole sarà la marcia trionfale, ti voglio bene quanto sei bella. No, scusate, ma mi entusiasma sempre di più una cosa bella che non l'errore. Ma Davide la leggeva meglio, sicuro. Scusate, io...
Ma tu non c'entri con Cesena, però, dai. Ah, la sorella Cesena. Come Moretti.
Però sarebbe bello fare una serie di poesie parodistiche. Non piove, non è mercoledì, non sono esatto. Neanche...
Avendo il precedente illustre di Moretti che va a trovare la sorella, una tristezza infinita con la poesia, questo è bello.
Sì, riscatta Cesena.
Riscatta Cesena. Osservazioni? Lui. Sì, no, quello che dico io è che l'imitazione non è un problema, cioè è normale, è naturale, può diventare un problema se uno non esce dall'imitazione, ma in realtà uno imita sempre il poema, cioè imita nel senso, si confronta sempre con qualcuno, e non è che c'è un altro modo in realtà, però anche qui da un certo punto di vista uno dei segni che la cosa che la vita dello scrittore è iniziata è che questa imitazione non è nemmeno programmatica, non è che uno dice adesso mi metto a scrivere al modo di Caproni o al modo di Sereno, ma uno comincia a farlo per una preferenza che ha avvertito, magari quasi inconscientemente si trova che lo fa, no? Adesso prima Luca diceva questa è la rosticera in bicicletta, è Caproni, può darsi che tu non so se hai mai letto le poesie della bicicletta di Caproni, eh?
Caprone riempito di biciclette.
Qualcosa di Caproni hai letto sicuramente. Perché c'è anche altro.
È la prima volta che un mio libro di saggi fa questo effetto. Beh, perché ci sono delle poesie dentro. Hai letto le poesie, sono dentro, certo. No, però vuol dire l'imitazione non è nemmeno programmatica, cioè.
No, ma lui è il discorso che faceva lui, secondo me è molto giusto, l'intervento suo. Secondo me ha spiegato bene, anche parlando della tradizione italiana, no? quando facevi riferimento a Leopardi, perché è vera, cioè la cosa che diceva lui a me è molto colpita, ma è molto vera. Cioè tu leggi Leopardi, vuol dire. Tu leggi una parola e capisci subito che è Leopardi. Pure dice, se noi guardiamo dal punto di vista filologico, cioè Leopardi non ha inventato niente di nuovo, cioè in musica è la stessa cosa che si dice di Bach, no? Bach non solo non ha inventato niente di nuovo, non voleva neanche inventare niente di nuovo. Voleva semplicemente ordinare un po', perché dice che c'era un po' di casino. No? Ma tant'è vero che al suo tempo lui non aveva neanche un decimo successo che aveva Telemann, per esempio, che era un ottimo musicista, un po' più enfatico di lui. Eppure noi riconosciamo una parola di Leopardi, riconosciamo una sillaba, riconosciamo un accento, no? Ed è secondo me quella dinamica che descriveva lui, che è la vera, perché quella è la vera originalità, poi no, quando anche Vincenzo diceva la cosa, e la originalità poi è quella, non è sentimentale, come dire, diventa come quella nevrosi per cui uno deve, se non ha rinnovato, se non ha, no, un po' come è nelle avanguardie. E chi è che diceva, sembra Adorno, diceva che le avanguardie generano solo pornografia. Adesso forse non tutte.
No, quello che è vero, c'è sempre, almeno negli scrittori che ho conosciuto io, anche quelli che più vogliono liberarsene, c'è sempre un grande, cioè tutto parte da un grande amore per la funzione. Io che sono da, insomma, da un po' di anni, quando lo conosco, penso anche lui come ammiratore della poesia di Davide, ho sempre risentito nella sua poesia, magari contate anche a voi chi l'ha letto, delle cose che vengono da altre parti. La prendo Davide come esempio per dirvi un concetto che mi interessa, è che in una maniera che io non so dire, mentre in altre situazioni un prestito è un prestito, quando c'è una voce che rifà i conti con il mondo, quel prestito che viene da Luzzi, che viene da Caproni, che viene da Peggy, che viene da Pasolini, sta dentro un nuovo modo di guardare e diventa un'altra cosa. Cioè si vede da dove viene, il modo di usare alla fine l'avverbio viene da Luzzi, eccetera, eccetera. Però anche se io lo vedo e lo riconosco, la sua voce riesce ad abbracciare la tradizione senza morirci dentro, cioè senza diventare un'appendice di quello che ha guardato. E lui infatti una sera, mi ricordo che si era con Luzzi a Firenze, una bella sera di dicembre, alla fine dell'anno scorso, lui diceva: per me Luzzi è stato l'autor, cioè dalla radice latina di augeo, cioè l'autore è uno che c'ha dentro l'idea dell'aumentare, uno che fa crescere. E la tradizione è esattamente questo, il che non vuol dire avere il terrore di, che lui non ha, per esempio, molti, mentre altri autori hanno questa specie di, quella che lui chiamava nevrosi, non c'è il terrore di usare una parola, un concetto, di andare dietro a un autore. Il punto è che andando dietro a quell'autore uno poi fa quella scoperta di se stesso, di cui si diceva, però penso che senza partire, per riprendere quello che diceva Dani, appunto, senza partire dalla lettura come modo per imparare a scrivere, non ci sia partenza possibile. Sta nella capacità di bruciare quel gesto di riprendere, cioè nel metterlo dentro una combustione che poi lo trasforma, per cui diventa un ingrediente che non è più riconoscibile in se stesso, ma viene chiuso dentro in questo modo.
Avevo fatto l'esempio di Testori di Baudelaire, vero? Qualcuno se lo ricorda, qualcuno no. Sì, dai. Quando io speso tutti i miei averi, facevo ancora l'università per regalare un libro di Baudelaire a un mio amico, e lui si era messo, no, non lo sa solo Piccini, ma perché c'entra tantissimo questo che dici, che lui me l'aveva preso scartato, se ne fregava, cioè, tutto il pacchettino, più che tanto scartato, e si era messo a leggere Le Vampire, no? Urlandola, cioè mi aveva detto siediti qui, lui si era messo in piedi davanti a me, urlava: tuacchi come un cude cuto tu che come una coltellata sei entrata nel mio cuore piagnone, tu che come un gregge di diavoli, eccetera eccetera, adesso non voglio tradurre troppo male, una poesia stupenda con questo tu che comincia. Lì è straordinario il fatto che Testori parlava di sé, non parlava, cioè, come dire, ha usato quella tradizione lì tranquillamente, perché era lui che diceva, no? Per cui non senti il, come dire, non eri più preoccupato di dire: ma cosa avrà voluto dire Baudelaire? Ma cosa ha voluto dire Baudelaire? Cosa sto dicendo io grazie a Baudelaire? Io credo che la tradizione sia questa cosa qui. Forse via via. Io volevo parlare con Antonella Facco. C'è. Però prima di dirlo, parlare con lui.
Io invece devo solo lasciare poi i vostri testi corretti, quelli che volevo in particolare correggere, che sono Lorena Volontà, Maria Laura Lombrini, Maria Rosa Mignoli Foletto, Toninelli Giovanna, Agnese Chinoi, Laura Passella, Eleonora Carantini, Cristina De Lauretis e Silvia Trasi. E vi lascio che sono
un po' anche voi. Io non sono buono affatto.
No,
sembra.
Basta, voglio fare altro.
No.
Prossimo appuntamento?
Lunedì che viene, lunedì prossimo.
Lunedì prossimo.
Io sì, ci sono. Così faccio.
Cos'è il 12?
Ci sono. Sarà l'unico giorno della settimana in cui sarò a Milano, quindi.